scusate il ritardo, vabbè. E quindi ammiro molto la puntualità di l'Acme Teen di quest'anno. Al solito si ringrazia tutta la comunità che sta sostenendo questa iniziativa. E, ovviamente sono in ritardo un pochino, dai, sono solo le 15:28, ma posso essere breve in modo da finire entro le 4 e lasciarvi libere e liberi poi di andare negli altri talk e workshop che avevate programmato. E quindi sarò più breve, sarò bravissima a fare super sintesi. Tenete conto che io ho circa un anno che non faccio questo è un workshop, tra virgolette, un po' più ristretto. È da un anno che non lo faccio, quindi ricordo vagamente perché non ho studiato prima di venire qua, scusatemi. Però ne verrò fuori e ne verremo fuori assieme. Vuole essere una discussione più che altro. E l'ho divisa, diciamo, in tre momenti. Una prima parte è un po' la narrazione della sfiga, cioè quello che dietro alle tecnologie dedicate in particolare alle donne, le cosiddette femtech, le parti, diciamo, critiche, e poi una parte invece dell'aspetto positivo che ci può essere dietro certe tecnologie o come queste tecnologie possono essere utilizzate, e la terza parte che va in parallelo è come noi possiamo un po' deturnarle. E io mi farò aiutare dalle slide perché non ricordo niente. Avevo preso gli appunti, dovevo essere perfetta, ma li ho lasciati in trattoria. Mi dispiace, insieme al salame di cioccolato, vabbè, però vabbè, io ci provo e proviamoci assieme. Vabbè, io qui mi presento come Pussy Brain. Intanto parto, anche se non ci sono le slide, comunque faccio l'intro. Io vabbè, di lavoro, diciamo di lavoro, ma anche non solo di lavoro, ma anche come forma mia di partecipazione attiva, eccetera, nella comunità ACARA, ma anche quella femminista, eccetera. Io faccio di preciso la grafica, graphic designer, e quindi parto da questa prospettiva qua. Mi posiziono in questo modo qui, sia come femminista che come graphic designer, e faccio questo pippone. Sulle femtech. Per femtech io intendo tutte quelle tecnologie appunto che possono supportare il percorso di vita delle donne nelle varie fasi cicliche, ma non solo delle donne, che sono le tecnologie che sono più o meno, che possono essere connesse a internet o essere connesse via Bluetooth. È l'internet delle cose, in questo caso l'ho soprannominato perché sono un genio, l'internet delle mie cose. Perché? Grazie, grazie. Poi dopo non mi applaudirete più. Però nell'internet delle mie cose io ci ho messo dentro non solo i dispositivi che servono, non so, banalmente a rilevare, non so se voi li utilizzate, a rilevare cicli ormonali che ti dicono più o meno quando sei o non sei fertile. Oppure ci sono dentro anche i sex toys. Io gestivo un sexy shop cosiddetto indipendente, non so se qualcuno è di Bologna, lo Sexy Shock, poi Betty e Books. E quindi qui ho un esemplare che sto caricando perché ovviamente non l'ho caricato prima di venire qua. C'era la parte bella, era la parte workshop questa, che non faremo su quei 30 minuti che saltano. Però io lo tengo in carica così se qualcuno poi vuole. Allora, qui parlo con questa frase, adesso ve la leggo perché non me la ricordo, sono a memoria. La divisione del lavoro a seconda del sesso ha inciso profondamente nella storia del design in tutte le sue applicazioni. E lo leggo per chi ovviamente è in diretta, che sono tantissimi in diretta in questo momento ad ascoltarci, e che non possono vedere il video e quindi sentono. Quindi vi sto leggendo la slide. O voi che ascoltate, ah, ma non è in diretta, è soltanto archivio. Vabbè, o voi che ascolterete. Ah, vabbè, non c'è nessuno. Vabbè, comunque, voi che ascolterete poi. Quindi, perché dico questo? Che come ma chiunque qui lavori un po' sulla grafica o sull'illustrazione o sulla comunicazione visiva o visuale, si è accorta, insomma, che anche nella rappresentazione delle donne, nella rappresentazione in generale del mondo e quindi come noi disegniamo le cose, incide molto la divisione del lavoro, banalmente. Tendenzialmente la rappresentazione visiva, la rappresentazione del design rappresenta quello che la società è, no? Quindi tutti gli stereotipi che ci sono a essa legati, gli stereotipi o la scala valoriale in cui siamo, diciamo, immersi. Quindi le persone, cioè diciamo che vengono maggiormente rappresentate sono chi? Gli uomini, bianchi, occidentali, eterosessuali. tutto il resto viene marginalizzato, invisibilizzato. Vi faccio degli esempi, se riesco a muovere. Ecco, ad esempio, parto dalla preistoria e poi arriviamo alle femtech. Era solo per darvi un po' una cornice. Poi se dico delle cazzate, molto probabile, interrompetemi, se volete aggiungere qualcosa, interrompetemi, però stiamo dentro i 30 minuti. Ad esempio, io qui ho fatto, io utilizzo molto per lavoro le banche immagini. Le banche immagini sono quelle risorse a cui si può attingere gratuitamente o a pagamento, per lo più a pagamento quando si lavora per dei clienti che devono acquistare i diritti d'autore. Non mi ricordo cosa c'era. Utilizziamo appunto queste banche immagini. In particolare, vabbè, adesso non lo nomino, lo nomino, vabbè, non lo nomino. Una delle più popolari che si utilizzano. Io ho fatto una prova, ho cercato ad esempio la parola chiave lavoratore e i primi risultati che sono venuti fuori, come li vedete, qua ci sono delle persone molto felici di lavorare, soddisfatte, probabilmente stanno guadagnando un sacco di soldi, sorridenti. Poi ho fatto perché? Perché l'uomo, parlavamo appunto prima della divisione sessuale del lavoro, l'uomo è associato al lavoro, no? Al lavoro che avviene fuori dall'esterno degli ambienti domestici, mentre le donne dove sono? Le donne sono piazzate di solito nel lavoro domestico, nel lavoro in casa, nel lavoro di cura, dietro ai mariti, dietro ai figli, dietro ai genitori anziani. Quindi, parola chiave, lavoratore viene fuori sta roba. Se io faccio lavoratrice, vengono fuori delle donne che effettivamente stanno lavorando tutte al computer perché gli operai non esistono più, però che sono molto, io ho cerchiato in blu un po' quelle emblematiche. Questi sono proprio i primi risultati che appaiono. Noi vediamo delle donne che sono un po' impaurite, che sono stanche davanti al lavoro, probabilmente vorrebbero essere a casa a pulire, chissà che cosa vogliono fare. Oppure abbiamo la mamma felice perché è con la bambina, quindi lei è troppo contenta di lavorare con la figlia. Poi dopo ho detto, vabbè, proviamo invece un altro lavoro dove noi associamo sempre le donne, no? Che è il lavoro delle pulizie di casa. Allora andiamo a delle pulizie in generale, lavoro domestico, appunto, lavoro di cura. Quindi la parola chiave è pulizia casa, quindi ho messo una parola chiave neutra, non è che ho scritto donna che lavora in casa o uomo che lavora in casa, pulizia di casa. E le prime immagini sono di donne che stanno pulendo la casa e sono troppo felici. Guardatele qua, ma proprio cariche, cariche. Poi ho continuato, questi sono altri risultati, e anche qui troviamo loro che sono troppo felici, comunque giovani, cioè giovanissime, perché poi c'è anche tra le varie sottorappresentate ci sono ovviamente le persone anziane, a meno che non digiti proprio senior, allora lì vengono fuori, altrimenti quando si parla di mondo produttivo sono ovviamente corpi no, non più produttivi, quindi non più rappresentati. E qui abbiamo un'altra donna felicissima, probabilmente sta sorridendo, con un bambino che, una bambina che la sta aiutando a pulire i vetri della finestra. La stessa cosa succede quando facciamo una ricerca iconografica. Anche qui, se vedete, ricerca iconografica che può essere, che è molto più semplificata. Grazie. Questo era il dolce che avevo dimenticato in osteria. Per venire qui da voi, puntuale. E qui, anche qui vediamo, io ho messo business people e vengono fuori anche qui tutti omarini, cioè anche qua abbiamo degli uomini che fanno troppo business, sono felici, per uomini ovviamente, cioè è ovvio che ci sono figure molto stilizzate, in giacca e cravatta potrebbe essere anche una donna chiaramente, però diciamo collocate nel tempo spazio-temporale attuale, questa iconografia è legata al maschile. Quindi appunto c'è una sottorappresentazione. Questi sono gli aspetti negativi. Quando io vado a lavorare o voglio fare anche una qualcosa, non per forza per lavoro, ma per diletto, fatico a trovare risorse che siano invece inclusive delle soggettività che non rappresentano appunto le scale valoriali che ci sono adesso, che non rappresentano degli stereotipi. E qui, ecco, vi faccio un altro esempio di come anche qua il fatto di essere donna viene associato a un lavoro specifico, in questo caso il lavoro di cura, e quindi non solo nel design, diciamo, ma anche non solo nei codici del design, ma anche nel linguaggio. E quindi qui ho portato come esempio, anche qui non è che è una grande novità, probabilmente poi queste cose già un po' le sapete, ma io le sto dicendo soltanto per poi portarvi non so dove, a bere dopo. E qui ad esempio vi porto l'esempio delle famose degli assistenti virtuali. Ho preso come appunto Amazon, Google, Apple, Microsoft. Che cosa notate in questa cosa qui? Cioè, questi assistenti virtuali ti rispondono, se gli parli, rispondono. Ogni tanto qualcuno ci parla, gli chiede delle cose. E che cosa c'è di significativo? Che se noi andiamo a dargli un genere alle voci che vengono utilizzate, sono tutte, a parte uno che può switchare, sono tutte voci femminili. Adesso sono cambiati, però io questo l'ho fatto nel 2019, quindi queste slide sono di qualche tempo fa, non le ho aggiornate. Però io non uso assistenti virtuali, quindi devo dire che non so quanto poi effettivamente siano stati aggiornati. Comunque abbiamo Alexa, che è la più famosa, lei è una superstar, Siri, che però puoi switchare la voce maschile e femminile, Cortana e Google. Qua abbiamo, diciamo che tutto il lavoro che di solito viene associato al lavoro di cura, appunto, dicevamo prima, è relegato al femminile, no? Quindi non è un caso che per fare gli assistenti virtuali che ti devono aiutare nella vita di tutti i giorni, da tenerti l'agenda, leggerti l'oroscopo, oppure in forme anche un po' più avanzate a gestire la casa, no? Quindi qui entriamo nel tema dell'internet delle cose, siano donne, perché storicamente la voce delle tecnologie è sempre stata femminile. Quindi che cosa abbiamo avuto? Non so, ci fateci caso, sei alla stazione, la voce che ti annuncia il treno in arrivo, oppure sei le signorine buonasera, quelle che annunciavano i programmi televisivi, erano voci femminili e anche corpi femminili. E, le centraliniste era un lavoro tutto al femminile, quindi siamo stati abituati fin dagli anni 50 ad associare a una tecnologia di assistenza la voce di una donna, e questo perpetua comunque uno stereotipo che si riflette, come dicevamo all'inizio nella prima slide, se non l'ho dimenticato di dire, non solo che riflette quello che c'è nella società, gli stereotipi, ma anche li riporta, perché con il design, volendo, si possono cambiare le cose, no? E di certo che se tu continui ad associare al lavoro di assistenza e di cura la voce femminile, stai rappresentando, ma stai anche di nuovo reiterando. Si dice reiterare, vero? Vuol dire quello che voglio dire io? Ok. Poi abbiamo, vabbè, qui dico, le opinioni delle donne sono state ascoltate nel processo di progettazione di queste tecnologie? Più di 17.000 persone nel 2019, credo, quando ho fatto questa ricerca, hanno firmato una petizione online chiedendo ad Apple e Amazon di riprogrammare i loro robot per respingere le molestie sessuali. Ecco, perché questo è un altro tema, quello che succede. Che succedeva, non so se vi ricordate, che è una cosa che penso che tutti fanno per divertimento, è tipo dire Siri sei una puttana, cioè comunque di offendere la propria assistenza, ma vaffanculo, ma va a cagare, insomma, e anche con cose proprio sessiste, perché sentendo la voce al femminile in automatico la tua violenza del quotidiano la riversi in termini, declinandolo in termini di genere. E quindi c'è stato questo movimento anche di alcune femministe che hanno detto: per favore, cerchiamo di allenare, no? Allenare questa intelligenza artificiale a rispondere alle molestie, proprio per il discorso di cercare di ridisegnare le tecnologie in un altro modo. Ma questa cosa qui, poi dopo ci torneremo, ha dei pro e ha dei contro, che sono molto divertenti. Torno in un altro codice che viene spesso utilizzato quando si fa comunicazione, quando si fa design, quando si disegna, si fa co-design, adesso si dice co-design, va molto di moda, tutti assieme che progettano assieme, tutta quella fuffa della progettazione e partecipazione. Il rosa è ovviamente il colore simbolo del femminile, no? Adesso non sappiamo che il colore rosa viene associato al ruolo delle donne nella società, quindi i giocattoli per le pulizie, i giocattoli per bambini per le pulizie sono rosa, i giocattoli invece che parlano di diventare scienziati sono azzurri. Quindi c'è questa divisione di genere che viene associata fin da bambini. Quindi qui ho preso degli esempi, la trousse di bellezza e la cucina. Non, adesso ovviamente ci sono anche molti giochi, soprattutto che vengono prodotti in Germania, che sono invece svedesi e tedeschi, che usano colori tra virgolette neutri, non gender, quindi soprattutto giocattoli di legno, dove si vedono anche nelle packaging immagini di bambini che cucinano o di bambini che si pettinano. Però restando nel nostro, nell'italico paese, questo è tipico. Se andate in un supermercato, in un negozio di giocattoli, c'è proprio insomma, quella roba là dove sono esposti, quella roba là sarebbe una scaffale tutto rosa, e lì ci trovi sicuramente giochi per bambine che ti dicono: vabbè, te cucinerai per sempre nella vita, più altro di questo non puoi fare. Poi quando diventi chef, immagicamente i chef sono uomini. Se invece sei esatto. Però il rosa non è stato utilizzato, adesso insomma, le cose sono avanzate, insomma, non è che siamo fermi così. Ci sono ancora questi esempi, però qualcosa si muove. Qui ho preso sempre ad esempio del fatto di come il colore rosa sia un codice, e qui siamo, vabbè, nella casacca, insomma, degli internati durante il nazismo omosessuali, era un triangolo rosa rivolto verso il basso, perché appunto era uno sbeffeggio, no? Il rosa essendo associato al femminile, all'infantilizzazione, perché in quegli anni lì tenete conto che il rosa all'inizio non era così, non c'era questa divisione di genere maschio-femmina, il rosa era proprio il simbolo un po' dell'infanzia, poi nel tempo è diventato... Si è associato al genere. Non vi faccio il pippone sul colore perché, se no, per quello ho un'altra slide, però sarebbe un'altra roba. E in questo caso qui, appunto, per segnare gli homosex viene utilizzato il rosa. Però, ecco, qui siamo nella fase invece positive, perché sono le, non so che ore sono, però io vado col tempo perché so troppo il tempo. Vedi, vedi, ci siamo. E qui inizia, credo che sono nelle slide, la parte positive, ecco, di come possiamo deturnare. Poi ho messo situazionare perché vengo dagli anni 90, quindi non mi piace dire situazionare a caso. Quindi situazioniamo. Fa sempre un grande effetto quando si dice situazionare. Qui cosa succede? Qui c'è ACT UP, che è un collettivo. Frocio, nel senso positivo frocio, non lo so, dicendo ovviamente come offesa, un collettivo homosex che ha, come l'ha deturnato il simbolo, l'ha rovesciato, quindi la punta da essere rivolta verso il basso si rivolge verso l'alto. E queste sono tutte campagne che ACT UP ha fatto, ovviamente per i diritti civili, LGBT, ma anche per tutta la questione legata all'HIV. E quindi qui ha trasformato un simbolo che era comunque di morte, no? L'ha trasformato invece in un simbolo che vuole dire vita, insomma, qualcosa di vitale, di attivista. Si è appropriato di qualcosa di negativo per trasformarlo. Qui abbiamo le Guerrilla Girls, che è un collettivo americano, americani, no? Sono le Guerrilla Girls, non mi ricordo. E loro hanno anche loro preso il rosa, sempre associato alle donne sfigaz, e l'hanno anche qui trasformato in qualche cosa invece di potente. Loro erano un collettivo di artiste che criticavano il fatto che nel mercato dell'arte, insomma, quello che conta, le donne fossero sempre marginalizzate, e quindi hanno iniziato a indossare delle maschere da gorilla, quindi avevano tutta la questione dell'anonimato, della collettività, e qui ci sono un po' dei loro lavori. Un altro modo, vabbè, qui siamo nel 2001, siamo a Praga, se non sbaglio. Queste mi sa che sono foto di Praga o di Seattle, boh, secondo me è Praga questo. No, Praga è 2001. È il Pink Block, che è, diciamo, che è tutta una pratica di piazza, di cui io, anch'io, insieme alle mie compagne, insomma, con cui abbiamo poi creato Sexy Shock, eccetera, abbiamo attraversato, che era una pratica anche questa contro il macismo, diciamo, principalmente contro il macismo di piazza, contro la militanza classica, per provare dei nuovi modi vabbè, di fronteggiare la polizia o di entrare nelle zone rosse. E anche qui viene utilizzato il rosa, non a caso, appunto sempre per questa lottica, un po' di riprendersi dei colori che prima ci... Cioè, insomma, che prima ci definivano in un modo, e qua è ricambiarli, quindi ci sono i pink block. E quindi anche qui, beh, ripeto, rosa, dall'essere identificato solo come un colore del sesso femminile, ha acquisito un ruolo attivo, potente, di ribellione, ed è diventato un codice femminista. Qui ho messo, vabbè, non è l'immagine più felice che potevo mettere, qui siamo negli Stati Uniti, comunque tutti tutta la vulgata della nuova ondata femminista che si rifà a rosa, pensiamo anche in Italia, non una di meno, che utilizza non il rosa, usa il magenta, però insomma siamo lì dentro. E qui, vabbè, qui ci hanno fatto tutti questi cappellini, qui siamo negli Stati Uniti, non mi ricordo che manifestazione è, dove avevano questi cappellini che, insomma, come segno di riconoscimento, comunque siamo nel rosa. E poi è stato utilizzato, vabbè, in Astro Rosa per la campagna per il tumore al seno. Su questa cosa qui della campagna rosa sul tumore al seno, in realtà c'è anche una lettura molto critica da parte di alcune di collettivi di donne che hanno il tumore al seno, perché questo nastro rosa viene un po' identificato un po' alla narrazione che devi essere una combattente per sconfiggere il cancro, eccetera. Però no, in realtà questa slide non ve la devo proporre perché svia, scusatemi. Ci torneremo dopo se volete fare delle domande, ci sono. Poi il rosa però lo troviamo, ecco qui inizio finalmente ad arrivare dove vi interessa, che sono i sex toys. In realtà qui abbiamo una confezione che sembra una confezione di tisane del Viviverde Coop, invece è un salvaslip in cotone biologico. Comunque si usa il rosa perché salvaslip per le donne rosa. Se invece sei un uomo e hai delle perdite urinarie, hai un altro colore. Quindi qua si continua un po' la divisione di genere. Sui sex toys inizia un bel discorso. Qui è la Durex Play. La Durex, tenete conto che quando io ho aperto io, le compagne, scusate, ma perché sto parlando, non voglio parlare solo per me, abbiamo aperto il sexy shop, abbiamo avuto grosse difficoltà ad avere il materiale Durex, perché Durex ha scelto come politica aziendale di non vendere nei sexy shop, ma di vendere esclusivamente nelle farmacie, perché i sexy shop erano associati un po' al luogo del male, no? Tenete conto che quando, vabbè, noi abbiamo aperto nel 2000 all'interno di un centro sociale, poi dopo siamo andate in città ed è andata malissimo, infatti abbiamo chiuso dopo poco, perché non fate mai impresa come compagni perché facciamo schifo. E quindi niente, qua il rosa, perché tenete conto che i vibratori per un bel po' erano più che altro venduti agli uomini, non alle donne, anche se poi a utilizzarli erano le donne, e venivano venduti agli uomini. Non faccio adesso qui il discorso invece dei sex toys pensati appositamente per la fascia anal, quindi che non è solo gay, però tenetevi conto che negli anni 80-90 il target e il marketing era molto binario, quindi io per questo sto parlando in termini così binari, perché sono concentrata agli inizi, agli esordi. E quindi essendo venduti principalmente agli uomini, è a loro che il packaging strizzava l'occhio, quindi i primi vibratori erano venduti, non lo so, adesso qui non ho portato degli esempi perché sono intelligente, erano un esempio con donna molto stereotipata da pornografia dell'est, bionda, comunque permanente. Tette rifatte, magrissime, super ammiccanti, che super ne vogliono tantissimo proprio da te che stai comprando questo vibratore, però poi il vibratore era un vibratore vaginale, perché i vibratori vaginali e i vibratori anali sono differenti proprio come forma. E invece qua con il rosa che a un certo punto esplode e inizia ad essere riposizionato non più solo come genere bambinesco e fanciullesco, ma inizia a entrare un po' nel marketing delle donne adulte, inizia a sfondare anche all'interno dei sexy shop che ridefiniscono il loro layout, diventano sexy shop più aperti, non più oscurati, non più con solo pornografia, anche nel packaging dei sex toys. E tutto questo è successo anche perché, e qui va rivendicato in un certo modo. Poi possiamo discutere del fatto del confine tra produzione, prodotti e autoproduzione, eccetera. Vi leggo il pippone. Un movimento dal basso di attivisti, designer, biohacker, programmatrici usano le tecnologie digitali e il pensiero femminista per produrre nuovi codici visivi offline e online. E quindi iniziano anche a ridisegnare i sex toys. Questo non è un sex toys, adesso vi dico che cos'è. Tenete conto che il primo sexy shop femminista apre negli anni 70, mentre in Italia apre nel 2000, nel 2000, quando apriamo noi altri. Il primo sesso femminista apre negli anni 70 in America, mentre in Europa negli anni 90. Ed è nel 95 che nasce questa azienda artigianale, comunque piccolina, che adesso si è un po' ingrossata, che inizia a ridisegnare i sex toys, non rendendoli più del tutti per forza naturali. Per naturali si intende tutti quei sex toys che sono fallici, cioè che sono rugosi, coi peli, ci sono anche i peli delle pornostar appiccicati, con le firme della pornostar, ma sono bellissimi. Vabbè, comunque. E iniziano invece a fare un design che è più legato all'anatomia, no? Un po' all'anatomia, alla funzione e ad essere anche più, metto le virgolette, carini. Poi possiamo parlare della gentrificazione dei sex toys, ma non è questo il momento di parlare di gentrificazione dei sex toys. Quindi vi sposto qua in questa cosa che non è una trombetta per suonare l'allarme, ma per chi ha avuto figlioli, che cos'è? Tira latte. Ecco, è un tira latte meraviglioso che comunque rompe le palle perché tu quando devi tirare il latte, non io personalmente, ma ho visto insomma amiche devastate che devono stare lì tutto il tempo a pompare. Bene, le femtech che cosa fanno? Iniziano a ragionare sul fatto che, oh, ma perché io devo tirare il latte, perdere tutto il mio tempo, star lì, quando posso usare una tecnologia che tira in automatico il latte, la inserisco, ve la faccio vedere, la inserisco direttamente nel reggiseno. E intanto posso farmi gli affari miei. Questo è un esempio. È portatile, wireless. Che cosa fa questa Femtech? Monitora il volume del latte in tempo reale, tiene traccia della storia del pompaggio per ciascun seno, controlla la pompa in remoto. Poi una, insomma, può scegliere un po' quel che vuole, però diciamo che questo è un aiuto che può arrivare. Questo è stato disegnato da un'azienda dove sono presenti delle donne. Ok, questa tecnologia è stata disegnata evidentemente da uomini, questa è stata disegnata da donne, perché rispondono a un'esigenza, ovvero io voglio avere le mani libere mentre sto tirando il latte. Poi perché devi avere le mani libere? Se ti serve per andare a lavorare è un po' triste, però vabbè, ognuna magari sta scrivendo un libro di poesie. Poi abbiamo invece questo che è un tampone. Questo non è stato ancora messo in commercio, se non è stato messo in commercio l'anno scorso mentre io non facevo un cazzo, ma questo è un team che attraverso il tampone può acquisire dei dati per rilevare malattie e portare miglioramenti al settore della salute delle donne utilizzando l'innovazione basata sui dati. Allora, questi qui ti possono rilevare ad esempio come è il tuo sangue. Perché attraverso il sangue tu puoi capire se, ad esempio, poi hai o meno delle problematiche. Personalmente, parlo per la mia esperienza, io ho avuto un sacco di fibromi nel mio povero utero e questo mi procurava, oltre a un forte disagio, dolori, eccetera, anche il sangue era completamente diverso da un ciclo mestruale, diciamo, tra virgolette, sano, possiamo utilizzare questa parola, era pieno di grumi, insomma, quindi ci ha impiegato un po' a capire questa cosa e se avessi avuto una tecnologia in aiuto, magari, boh, magari sarei intervenuta prima e avrei salvato il mio povero utero che poi ho dovuto eliminare. Qui invece pavimento pelvico, anche questo invece è interessante perché loro che cosa hanno fatto? Ti rileva anche lì se tu hai delle problematiche tipo endometriosi, però è collegato al servizio sanitario, quindi no, non in Italia chiaramente, e quindi tu puoi mandare questi dati che vengono raccolti, li mandi automaticamente al tuo medico di base, che può, o la ginecologa, che quindi può capire se qualche cosa va e non va. E poi vado avanti per farvi questa carrellata. Questo è l'esempio. Vedete, ecco, questo tra l'altro assomigliano molto a dei sex toys che ci sono adesso, per quello che vi dico, che sono molto cambiati. E quindi questo è un modo, diciamo, che può essere positivo nell'utilizzare tecnologie che raccolgono dati, perché dipende poi questi dati a cosa servono, se servono a rivenderli al miglior offerente o se magari vengono integrati in un sistema, insomma, legato alla cura del proprio corpo e il benessere. Qui invece cosa dico? Ah sì, qui faccio il pippone filosofico, che in questi periodi bui in cui siamo tutti distanziati, ma anche un po' prima, sicuramente il nostro concetto stesso di intimità sta cambiando anche rispetto al contatto con oggetti tecnologici. Quindi qui parlo dei sex toys. Allora, questo che vedete, vabbè, è estratto, non so se l'avete visto il film Hysteria, vabbè, è tratto da lì. Questo è stato uno dei, non dei primi, primo vibratore, cioè sì, portatile, tra virgolette. Siamo a fine 800. La ricerca estetica, di cui dico, sono io che parlo, la ricerca estetica ha sempre assecondato non solo la funzione d'uso, ma anche gli immaginari sessuali e i tabù culturali espressi dalla società. Quindi in questo caso qui, vedete, era qualcosa già associato molto alla medicalizzazione, no? Certo che il vibratore non nasce per il piacere, il vibratore nasce per curare la famosa isteria delle donne. E quindi era un prodotto proprio medicale che veniva agito da un uomo, da un medico, c'era un medium che ti procurava orgasmi per così per poi rilassarti. Ancora adesso si dice, quando c'è una che girano le ovaie, si dice: ah, ma lei deve trombare, no? Quindi rimane ancora adesso un po' questo stereotipo. E, i vibratori cambiano, per fortuna, no, perché questo, o poi uno magari c'ha questo immaginario, non è che voglio giudicare l'immaginario di ognuno, però ecco, diciamo che qui cambiamo. Anche queste sono palline vaginali. Servono per un po' per il piacere, un po' per fare l'allineamento del pavimento pelvico. E come vedete, cioè da come avevamo i vibratori fallici, quindi semplicemente pensati sostitutivi del fallo, come se le donne godono soltanto con delle penetrazioni di cazzi giganti, qui ti fa vedere che insomma i tempi sono cambiati e si possono usare anche oggetti diversi che sono comunque piacevoli. E, questo è vabbè, è un sex toys che si infila, fa ano, vagina, e si può dipendere dalla dimensione, perché se è piccolo non fa una vagina, ma se è un po' più grande è ano, vagina, e ha i sensori anche questo, si può ricaricare e poi vabbè, lo puoi manovrare. Questi qui non siamo ancora nell'internet delle mie cose. Questa è l'evoluzione un po' dei sex toys design, si chiama, questo, cioè sono oggetti che tu puoi mettere sul comodino, eccetera. E tutta questa carineria, se da una parte, non so, pensiamo negli anni, nella metà degli anni 90, al 2000, era interessante proporre questi tipi di sex toys perché rompevano con l'immaginario, no? Iperpornografico a cui eravamo abituate. Adesso io sarei più per tornare invece a brutti ma buoni, cioè perché c'è un po' troppo eccessiva ricerca, forse un po' troppo eccessiva ricerca estetica. E qui parliamo invece di teledildonica. Lui è Theodor Holm Nelson, che coniò questo termine. Siamo già negli anni 70, ma è negli anni 90 che si inizia un po' ad applicare un po' questa tecnologia. Io ne sono venuta a conoscenza tramite Elena Velena, non so se conoscete Elena Velena, vabbè, giro vecchio bolognese, panchettone. Elena Velena negli anni 90 inizia a proporre questa tuta che si indossa ed è una tuta che, cioè, è piena di sensori e che puoi manovrare da un computer. Quindi tu hai un partner collegato al computer e la tua tuta in automatico si muove, ti strizza i capezzoli e fa cose. E poi invece adesso passano gli anni, non siamo più negli anni 90, era tutto molto associato un po' alla cultura cyberpunk e cyberfemminista, no? Come tipo di immaginario questo. Invece qui siamo nella contemporaneità e vi faccio vedere questo, vabbè, questo vibratore doppio che si possono collegare da remoto attraverso smartphone. Ne ho portato uno qui, che è questo qui, che sto caricando, quindi non so ancora se funziona, quindi lo faremo nella mezz'ora del dopo, cioè del mai. E avevo invitato la Noe, che non so se è qui. La Noe c'è, si è scaricata anche l'app Smadonnando, ed era per riuscire a manovrare. Adesso dopo io, sì, Zoe, ciao, Noe, sai cosa faccio? Io ti lascio questo e tu vedi se tutto funziona. Così intanto vediamo, ti do la scatola con le istruzioni
Francesca, poi
fondamentali.
facciamo live.
Questa azienda, che è un'azienda cinese, loro, questi qua in particolare, perché bisogna conoscerlo il nemico. Vabbè, queste sono interfacce di come manovrare i sex toys. Questo volevo far vedere la differenza. Questo qui si chiama, scusate, non è che voglio fare la venditrice, però un po' mi viene perché sapete, sono un'esperta commerciale. Questo qui che è la Lelo, si chiama, che è un'azienda svedese. Loro hanno proprio, se andate a vedere come propongono, questa qui è un'app per manovrare i sex toys. Ma notate qualcosa di differente da questa? Cioè, questa è rivolta alle donne, questa è rivolta agli uomini. Quindi sembra tipo, non so, se non sono una Ferrari ho tutti, no, i cursori troppo. Cioè, è legata molto alla potenza, come tipo di, che sembrano tipo, cioè ciclo, insomma, un po' così. Questo è stato un progetto di ricerca appunto sui giocattoli sessuali intelligenti e sulla vulnerabilità dei giocattoli sessuali intelligenti. Perché cosa succede? Sta funzionando, raga, sta funzionando. Dopo lo facciamo girare, così potete manovrare. Allora, che cosa fanno? Questi sex toys raccolgono informazioni e ti creano dei pattern, cioè loro vedono, tu lo provi la prima volta e gli dai, non so, delle opzioni di vibrazione, di vibrazione, vibra, vibra, pulsazioni, eccetera. Loro registrano quando tu lo utilizzi per raggiungere un orgasmo, che tipo di set usi? Registrano questo set che diventa un pattern che tu puoi registrare, tenere in archivio e poi inviarlo a delle amiche che sono connesse con te al vibratore e dire: oh, guarda come ho raggiunto l'orgasmo ieri, cioè gli giri il tuo pattern e loro lo mettono, non fanno niente, però fai tutto tu perché glielo comandi e loro stanno utilizzando il tuo pattern. E questo può essere divertente, no? Però stanno raccogliendo dati, quindi qual è il problema? Io ho scritto criminali informatici, no, perché queste erano delle slide proposte per un ambiente un po' più istituzionale. Criminali informatici hanno bucato il sistema di webcam, auto, case, perché noi siamo pieni di auto, pieni di case, ma chi ci dice che non potrebbe entrare anche nei sex toys? Oh, però effettivamente è vero. Quindi cosa succede? Che se questo viene hackerato, ah, non si dice hackerato, ho sbagliato, che se questo viene manomesso e qualcun altro lo attiva, metti che tu ce l'hai in mano, lo so che fa un po' ridere, però uno, cioè, pensiamoci a queste cose perché sono il futuro. Tu non hai dato il consenso. E quindi che cos'è? Questa non è violenza? Cioè, quindi chiama, è interessante, no? Questa cosa qui. Cioè, mi ha fatto girare le rotelle un sacco questa cosa qua. E vabbè, qui dico che la rinuncia non è un'opzione, ma l'utilizzo di tecnologie open source rispetto. Utilizzo di. Ho scritto male in italiano. La rinuncia non è un'opzione. Impariamo a usare le tecnologie. Bla bla bla. Rispettosi della privacy. Quindi, cosa c'è? Ci sono un po' di smanettoni e smanettone che decidono di. In questo senso positivo, hackerare questi software. Tra l'altro, questo qua che si chiama Lovens, che è cinese, è stato proprio condannato perché è stato bucato. E quindi tutti i dati che erano presenti sono stati, vedi, se vuoi, è felice, però tanto è sul suo cellulare, che cazzo ce ne frega, sono stati presi. Però guardiamo il modo invece, insomma, le cose brutte le sappiamo, guardiamo le cose anche positive rispetto ai sex toys. Hack My Vagina lo trovate su un sito di quelli che mandano video, inizia per I, finisce per E, per Y, finisce per E, e tale tipa Elizabeth Scott, lei ha utilizzato Arduino, quindi queste sono palline vaginali, sono boh, palline, non so proprio palline perché non hanno la forma sferica, non hanno il pesetto dentro, comunque sono vibratori sex toys interni vaginali. E con Arduino li ha hackerati e li può comandare col suo progettino che si è fatta in casa da sola. Poi questa invece si chiama Artgas, anche questo è interessante. Cosa fanno queste? Queste raccolgono dati dal vibratore e come tu raggiungi l'orgasmo. E con i pattern che tu crei hanno creato delle opere d'arte e riesci a immortalare l'orgasmo come appunto opere d'arte. Quindi tu che cosa fai? Puoi conoscere, cioè ti aiuta un po' a rompere un po' il tabù sull'orgasmo femminile, eccetera. E un po' tu, cioè, vedi tipo, non so, un sole illuminato, boh, e dici: ah, ecco, questo è l'orgasmo della o del mio partner. Così sei felice, hai una gratificazione. Vabbè, oh, ascolta, io l'ho preso come posto positivo, non ho ben capito, però è positivo. Sì, queste sono le pulsioni, perché non è che fa solo vzz. però possiamo, intanto ve lo faccio girare così lo toccate con mano. Questo è il silicone, stavo parlando. Questo è in silicone e si può comandare appunto anche a molta distanza, non so quanta, secondo me infinitamente distanza, no? E possiamo provare. Adesso qualcuno va in cucina mentre lo diamo a quelli in cucina. E però c'è anche il tempo musicale. Aspetta un attimo, tanto io vado avanti, eh.
Stanno facendo il backup
Poi
online.
questo, sì, sempre, capo, capo. Questo anche sempre per il controllo di sex toys, lui è sicuramente uno di noi e ha questo sito buttplug.io. Anche qui sempre quasi tutti con Arduino comunque. Qui vabbè, immagine, qui come vedete joystick, questi che vedete sono plug anali, quindi...
Sta cambiando la vibrazione. Volevamo puntare su un po' più soft. Ma
Questi
questo è un po' fighissimo. Da capirlo.
sono i butt plug. Poi ecco, questo invece è un progetto, non so se lo conoscete, di Feminist Internet, che hanno progettato, vabbè, hanno fatto dei prototipi di assistenti virtuali, però più inclusivi e più femministi. E ad esempio hanno fatto dei prototipi per assistenti per persone anziane. E vabbè, comunque internet lo leggo per chi non c'è, chi ascolterà sicuramente questa cosa. Internet Femminista ha ideato un corso all'interno dell'Università di Londra per programmare dei prototipi di assistenti vocali, riflettendo sulla questione di non supportare gli stereotipi negativi. E qui invece abbiamo Deviant Designer, che loro qui usano Alexa, e qui si apre un altro mondo molto interessante. Sentite qui che viaggio. Allora, questi qua. Comunità SM, anche loro fanno i loro ciapini tra vibratori e collegano Alexa a macchinari autocostruiti SM, no? Quindi immagino, beh, pinze per capezzoli, stimolazioni elettriche, eccetera. Però cosa è successo? Che quando le femministe, cioè quando femministe, che vuol dire tutto e niente, comunque, quando un movimento femminista ha chiesto ha iniziato, insomma, tra virgolette, a insegnare ad Alexa a rispondere alle molestie sessuali, questi si sono ritrovati che non potevano più dire Alexa, puttana, sculacciami, perché questa non rispondeva più e non andava più gli input. E qui si è creato un cortocircuito interessante. Cioè, non è una figata questo ragionamento. Cioè, da che parte stiamo? Stiamo dalla parte loro. Cioè, noi vogliamo che Alexa e Alexa o tutte le assistenti virtuali, poi non è che vogliamo lavorare per Amazon gratuitamente, però che il fatto di rispondere alle molestie ha saltato un po' il processo del consenso, perché in realtà poi tu dirai, ma un robot può essere consensuale o meno? È
Domanda
un'altra doma è un'altra
interessante.
domanda. Quindi in realtà questo è un caso che può aprire molte... Molte riflessioni. Qui è la Alexa Sadomaso, ha un collare con degli spuntoni. E niente, qua finisce la slide. Io sono stata super sintetica, super veloce, quindi sono stata un po'. Ho tagliato un po' con l'accetta, però era per. Adesso potete applaudire, grazie. E
Siamo arrivati, siamo
sono
arrivati
le.
all'ora.
Merda, sono sforato di 10 minuti.
No, sei stata bravissima.
Però possiamo continuare. Ah no, comunque questo volevo dire perché lanciamo delle idee. Con la Noe, con la Kiki e anche con Ginevra, che qui presente si nasconde. No, però. Ci piacerebbe un po' creare anche un po'. In realtà Ginevra mi sa che questa cosa in realtà. Vabbè, sì, anche Ginevra ci sta di brutto. Volevamo un po' riuscire ad hackerare questi, si dice hackerare, posso usarlo? Questi vibratori. E poi anche con Arduino costruire un po' di cose. Quindi se siete a Bologna, nel qual caso, possiamo fare cose assieme, se siete interessate. E poi non so, magari se non siete di Bologna, possiamo provarci qualcosa online, no? Per scrivere qualche cosina. perché ci sono proprio siti dove si possono scaricare, cioè sono comunità che, dove puoi scaricare un sacco di programmi appositi per ogni tipo di sex toys per non usare questi software qua proprietari che vendono i dati o che vengono bucati. Ok. E adesso facciamo delle prove con la musica, poi dai, una con la musica ci proviamo.
Ah sì, io lo stavo facendo prima,
Vai.
però non ho feedback, non ho feedback.
Sì, ma mi serve sentire la musica. Perché possiamo scegliere dei tipi di musica.
Ah, solo questa c'è nel mio cellulare,
Ah.
sono una persona triste, però.
Madonna, che tristezza. Vabbè, ma è una suoneria. Però il vibratore si muove a tempo di questa suoneria fantastica. Atto perché il pattern di questa suoneria fa schifo.
Scusate, scusate. Comunque è un'app che vuole tipo 41 permessi, vuole il GPS e i Bluetooth. Hai l'accesso a tutto quello che c'è nel tuo cellulare. Io l'ho fatto come gesto di amore, quella di installarla, ma non durerà più di 5 minuti.